E prendiamo quest'ultima tappa di questo nostro dialogo per una rilettura fenomenologico-realista e una, come dire, reinterpretazione dell'ontologia di Rosmini come ontologia personalista. Ricordo che questo è un abbozzo, pertanto. Si tratta di persuasioni che mi permetto di lanciare, che in altra sede possono essere ulteriormente sviluppati. Prima parlavamo quindi del rapporto coscienziale tra soggetto e oggetto, ovvero della intuizione da parte del soggetto. Di quello che è il per sé oggetto, cioè l'essere, essere che si manifesta come necessario, manifesta la propria intrinseca necessità d'essere, per l'appunto, la propria intrinseca raison d'être. E dicevamo del rapporto tra soggetto e oggetto e pertanto del vincolo tra soggetto e oggetto, ovvero di quella che è l'alba del soggetto intellettivo, che da un certo punto di vista può essere considerata l'alba dell'essere. Il soggetto è tale in quanto è soggetto che intuisce, cioè guarda, contempla l'interiorità del per sé oggetto, quindi la necessità dell'oggetto, e contempla che vede che l'essere non può non essere. E vede il carattere, come direbbe Rosmini, indeterminato dell'essere ideale e la necessità d'essere dell'essere stesso. Non solo, ma nell'oggetto vede anche la realtà e vede anche se stesso, il soggetto finito. Si scopre ed è autocosciente per l'appunto nel rapporto con l'oggetto. Soggetto scopre nella contemplazione dell'essere il carattere di infinito, di infinità, che è proprio dell'essere stesso intuito e scopre non solo, ma vede nell'oggetto il sentimento, come dire, che avverte essere se stesso. E vede, percepisce, sente e percepisce ed eticamente questa distanza, questa distanza ontologica tra il sentimento, tra la propria soggettività, la propria irriducibile soggettività e la irriducibile necessità d'essere dell'oggetto stesso, perché appunto l'essere non può non essere. Mentre il soggetto finito, nell'essere infinito, nell'essere intuito, per l'appunto non solo sente, ma vede ed eticamente la propria anche possibilità di non essere. Ci sono, però potrei anche non esserci. Quindi scopre. Vede eteticamente la propria contingenza. E come dire, qui lo scopo lo rivediamo eticamente nell'alveo della coscienza, questi dati primigeni, e vediamo appunto l'alterità fondante, l'alterità dell'oggetto rispetto al soggetto, l'alterità, potremmo dire, del vincolo rispetto al soggetto e rispetto all'oggetto, le reciproche alterità, l'essere altri, ma, come dire, la necessità che questi tre elementi si diano, che queste tre donazioni si diano per l'appunto affinché si abbia la coscienza del soggetto e quindi si abbia pertanto la nascita del soggetto personale. L'atto di contemplazione dell'oggetto, questo essere proiettato del soggetto nell'oggetto e nell'oggetto essere praticamente dimentico di sé, appunto da parte del soggetto, viene definito da Rosmini come la inoggettivazione, come la inoggettivazione pura, che è, come dire, un atto di inabitazione, di abitazione da parte del soggetto, appunto, dell'essere, di proiezione, di essere gettati, di essere aperti all'essere in tutte le sue possibilità. Questo atto, questa apertura, apertura all'essere, che è un'apertura di carattere gnoseologico, e anche, come dire, l'apertura alla costituzione ontologica del soggetto stesso. Dicevamo che questo rapporto tra soggetto e oggetto, il vincolo tra soggetto oggetto, e rappresenta in fondo la definizione di persona, in fondo rappresenta ciò che caratterizza essenzialmente la persona. E vediamo come definisce Rosmini la persona. Rosmini ne parla in qualche modo più riprese. Ne dà anche diverse, come dire, definizioni, ne vediamo alcune. Intanto ci dice, per esempio, che la persona è un soggetto intelligente. E qui evidentemente vi è un riferimento al legame tra la soggettività, l'irriducibile soggettività finita del soggetto finito, e la apertura all'essere e l'intuizione dell'essere. Quindi la persona è un soggetto intelligente. Non solo, vediamo successivamente, si chiama persona un individuo sostanziale intelligente in quanto contiene un principio attivo, supremo ed incomunicabile. Questo a rendere ragione ulteriormente della nostra ipotesi. Ma probabilmente la definizione più interessante che Rosmini ci dà della persona è un'altra. Quella che vi propongo, ovvero: il nome persona non significa né meramente sostanza né meramente relazione, ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che si trova nell'intrinseco ordine dell'essere di una sostanza. Come dire che vi è la necessità d'essere di questi elementi, ovvero la soggettività, il soggetto, l'oggettività, l'oggetto, e il vincolo, la sintesi, per poter definire l'essere personale. Non solo, ma noi sappiamo che per Rosmini la caratterizzazione, la caratteristica, l'elemento fondamentale dell'ontologia rosminiana e quindi della sua metafisica è il sintesismo ontologico, ovvero il fatto che l'essere è uno, ma nella reciproca incidenza delle tre forme dell'essere, che sono la forma reale, soggettiva, la forma ideale, oggettiva, e la sintesi, cioè la moralità, la santità, cioè il vincolo tra la soggettività e l'oggettività. E questa è la definizione che Rosmini dà dell'ente. Dell'ente. L'ente che cos'è? Se non l'essere appunto uno e trino nelle tre forme. Ma l'essere uno e trino necessariamente, nel senso che non si dà nell'ente oggetto senza soggetto, né soggetto senza oggetto, né oggetto e soggetto senza il vincolo, né il vincolo senza, evidentemente, il soggetto e l'oggetto. Le tre forme sono diverse, ma anche comuni. Unità e diversità delle tre forme. E l'ente, ovvero l'essere compiuto, non può non dirsi se non così, e necessariamente. E, come dire, gli elementi primigeni dell'ente, dove li scopriamo? Li scopriamo, come abbiamo visto prima, nella natura stessa della persona, dell'essere personale. Certo, l'ente perfetto, l'ente compiuto, l'essere perfetto è soggettività assoluta, oggettività assoluta, vincolo e santità assoluta nell'unità perfetta. Questo non è evidentemente nel soggetto che è finito, per cui il soggetto è un soggetto finito, benché contempli un essere che è indeterminato, per cui ne è aperto non solo da un punto di vista gnoseologico ed etico alla necessità d'essere dell'essere, ma anche quindi al carattere di infinito, ma anche appunto all'essere ontologicamente infinito dell'essere. Gli elementi primigeni del sintesismo che trovano proprio compimento nell'ente perfetto, uno e trino, si hanno pertanto si ritrovano nel soggetto finito, nella coscienza, nell'essere della persona come elementi costitutivi. L'oggetto è intuito, l'intuizione è l'alba del soggetto, il soggetto si vede nell'essere, vede nell'essere, è gettato nell'essere, è proiettato, aperto all'essere e vede, scopre la propria contingenza, non necessità d'essere, soggettiva, appunto nella necessità d'essere oggettiva. E si scopre essere in questa relazione tra soggetto e oggetto. E questa è la struttura originaria dell'essere personale. Quindi l'approccio fenomenologico come approccio eidetico, come ricerca dei fenomeni, dei fatti, dei dati che da sé si danno e da tutto ciò che queste datità impongono, offrono, annunciano, questo sguardo fenomenologico ci apre a questa struttura originaria dell'essere personale e potremmo dire non solo dell'essere, ma dell'esserci della persona. Il soggetto si scopre, si vede, si sente finito, ma si vede anche aperto all'essere che è ed è necessariamente. Questo è, direi, l'aspetto più interessante dell'antropologia, della personologia di Rosmini, perché l'essere del sentimento, il sentimento, la soggettività che è finita, della persona finita, è tale in virtù di un legame con l'oggetto, con l'essere che è intuito, che ha carattere di necessità, che è infinito. Questo essere, questa apertura, questo essere, l'oggetto che è intuito, sappiamo che Rosmini lo identifica come l'astratto teosofico. Adesso non vorrei entrare nella questione teologica, eccetera, nello specifico, se ne sono occupati altri. Però questo dato è interessante perché? Perché ci dice che, lo dice Rosmini, che, come dire, la dignità d'essere del soggetto e della persona dipende dalla dignità d'essere, per l'appunto, dell'astratto teosofico. Che non rappresenta solamente un elemento gnoseologico, epistemologico, ma che rappresenta un'apertura all'essere, rappresenta un'apertura all'ente compiuto e rappresenta, esprime, come dire, la Sì, la differenza ontologica, la distanza ontologica, ma anche la dipendenza ontologica del soggetto infinito dal soggetto infinito, da Dio. E il valore della persona, dell'essere personale finito, dipende necessariamente da questo legame che sì gnoseologico, ma che è eminentemente ontologico e metafisico con l'ente infinito. Vediamo per esempio cosa dice riguardo Rosmini. La dignità assoluta consiste nella illimitazione dell'essere perché ciò che è illimitato è superiore a tutto l'universo che è limitato e non soggiacendo a nessuna imperfezione del limitato né a nessuna deficienza, consegue che egli produce in chi lo contempla un sentimento di piena stima e di soddisfazione compiuta. Questa superiorità, pertanto, a tutto il finito e questa attitudine dell'illimitato a produrre una stima e una soddisfazione perfetta nel soggetto intelligente che lo riguarda, chiamasi dignità, eccellenza di natura, ovvero si esprime con altra denominazione, equivalente. Quindi, il soggetto, la persona è tale perché soggetto, oggetto, vincolo, nesso e quindi soprattutto è apertura all'infinito. Vi è, come dire, una differenza ontologica che è una dipendenza ontologica da cui procede il prezzo, il valore, la dignità del soggetto finito e di tutto ciò che è finito. Quindi anche quello che dicevamo prima, ovvero dal punto di vista di Seifert, e non solo di lui, il fatto che la persona è la sostanza più perfetta. Beh, questo dipende da che cosa in Rosmini? Dal fatto che vi è una differenza e soprattutto una dipendenza ontologica rispetto all'ente infinito. Questa apertura del soggetto finito all'infinito costituisce la vera dignità del soggetto finito, del soggetto personale, e attesta, come dire, l'analogia. Il legame che in forma analogica tra quello che è il soggetto finito, che è tale perché oggetto, il rapporto tra soggetto, oggetto e vincolo, l'analogia tra questo e la pienezza delle tre forme che si ha nell'ente perfetto, nell'ente compiuto. E questo è un dato interessante intanto perché l'analogia è molto forte. Ed è un dato interessante perché evidentemente l'ente perfettamente compiuto è la Trinità. E quindi il rapporto di analogia è un rapporto stretto con la Trinità. Anche qui non c'è, come dire, separatezza, non ci sono estrinsecismi. Non solo, ma l'altro aspetto che, come dire, trovo affascinante, oltre che dal punto di vista appunto del filosofico, ma anche dal punto di vista dal punto di vista direi della sensibilità e delle grandi scoperte teoretiche, filosofiche, non solo del Novecento, ma anche dell'inizio del XXI secolo. Beh, questo rapporto tra soggetto e oggetto, questa apertura, come dire, all'infinito come elemento costitutivo, questa alterità radicale tra la soggettività finita e l'oggettività infinita, che necessariamente costituisce, beh, questo secondo me può avere, come dire, può essere interpretata come la spiegazione antropologica, ma soprattutto ontologica e metafisica di quello che è il rapporto, la ricerca, il desiderio d'altri, il desiderio in generale, di quello che è il desiderio proprio come sensazione, percezione, sguardo al proprio essere limitato, ma anche alla propria apertura, ricerca di qualcosa che non sia illimitato. Oggi si parla molto del soggetto umano come essere desiderante. Si parla molto dell'importanza dell'alterità, dell'altro, la figura dell'altro è centrale nel Novecento. Si parla dell'intersoggettività. In fondo, noi possiamo ritrovare la giustificazione ontologica radicale di queste conquiste teoretiche, come dire, nella struttura originaria sintesistica che ci ha proposto Rosmini. Perché il rapporto tra soggetto e oggetto e il rapporto tra una disparità originaria e della ricerca di un compimento che esistenzialmente nella realtà mondana, l'esistenza mondana, non risulta raggiungibile. Ma è come dire l'elemento cruciale dell'essere personale. Non solo, ma in Rosmini, a mio giudizio, c'è appunto attraverso l'idea dell'essere, attraverso l'essere, l'essere infinito, l'essere per sé oggetto e la necessità che all'essere per sé oggetto corrisponda il soggetto infinito e che quindi tra soggetto infinito e oggetto infinito non possa non mancare il vincolo, la sintesi, la morale perfetta, infinita. Per cui c'è una rifondazione dell'argomento ontologico. C'è una rifondazione dell'argomento ontologico che parte da presupposti quali l'oggetto per sé che è infinito, l'idea dell'essere, l'essere che è ed è necessariamente la natura ideale dell'essere oggetto, la necessità che sia intuito da un soggetto, soggetto finito che si scompre appunto finito, necessità di un legame. E quindi, come dire, riscoprire l'argomento ontologico, la necessità d'essere di Dio, come elemento cruciale nella definizione stessa della persona. E come vera questione la vera questione di fondo anche di quella che è, come dire, l'esperienza concreta, esistenziale che gli uomini fanno concretamente. Attraverso Rosmini, in un certo senso, è possibile riscoprire, a mio giudizio, attraverso queste indicazioni, è possibile dare una rilettura del Dasein, dell'esserci, del connesserci, della differenza ontologica e dell'angoscia di cui ci parla Heidegger, ma anche del nostro essere per l'appunto gettati nell'essere, nel nostro essere aperti all'essere, e la nostra, come dire, ricerca dell'altro in quanto altro. E questo perché l'oggetto intuito e che ci abita e che ci costituisce è in primis una alterità fondante. Noi sappiamo che la sintesi, il vincolo in Rosmini diviene è la moralità. In Dio è la santità. E quindi l'essere non solo è oggetto, è per sé oggetto, ma nell'essere per sé oggetto noi vediamo edeticamente che l'essere è anche amabile. Non solo che l'essere è amabile, ma che, come dire, se la struttura originaria dell'essere, dell'ente, è rapporto tra soggetto, oggetto, e sintesi, possiamo dire che la struttura dell'essere è una struttura di tipo agatologica. Ovvero, all'interno di del sintesismo ontologico possiamo riscoprire, rileggere anche una fenomenologia ed una ontologia del dono e possiamo anche riscoprire una ontologia che è personologia e che è necessariamente anche agatologia. Io ho cercato in questi incontri di, come dire, dare degli spunti, non c'è nessuna pretesa di esaustività, ma ho cercato di lanciare alcune suggestioni che possano permetterci di rivedere in Osmini sia rivedere in Osmini sì colui che propone una metafisica classica, una metafisica del fondamento, eccetera, però integrandola con quella che è la scoperta la grande scoperta della modernità, che è la scoperta del soggetto, della coscienza. E ho cercato così di indicare come in fondo, attraverso una rilettura fenomenologica di Rosmini, ma anche attraverso, come dire, sarebbe interessante, è opportuno che anche la fenomenologia riscopra Rosmini, perché attraverso la lettura di Rosmini si può scoprire come, per l'appunto, ci sia soggetto, ma non sia possibile, come dire, parlare di soggetto senza oggetto, e che l'oggetto e il soggetto implicano necessariamente anche il vincolo, pertanto l'impossibilità, come dire, di chiudersi in una soggettività assoluta, che è la pretesa anche di, come dire, di produrre le essenze. E non solo, ma ho cercato di indicare come lungo questa strada fenomenologica sia possibile riscoprire la filosofia dell'essere, una filosofia dell'essere capace di integrare e parlare con la modernità, con la postmodernità. E lo possa fare, come dire, a pieno titolo, perché le istanze vere della modernità e della postmodernità trovano una risposta in quello che è il pensiero rosminiano, l'antropologia e l'ontologia rosminiana. Per poter dire, infine, che l'essere è soggettività, ma non è solo soggettività, è oggettività, ma non solo oggettività. Ma è entrambe le cose insieme, ed il nesso è qualcosa, e questo qualcosa è il vincolo, la sintesi, la moralità, ovvero il dono, ovvero l'amore. Quindi le radici dell'essere sono le radici in fondo del dono. L'essere ha una struttura personologica, e in definitiva l'essere ha una natura squisitamente agatologica. Grazie.